Scusate che ho un po' la voce rauca, sono stato un po' sbocciato la settimana scorsa e quindi ancora un po' di segni. L'altra volta avevamo incominciato a prendere contatto con il Vangelo di Marco e ci siamo fermati soltanto sui primi versetti del primo capitolo. Chiaramente non possiamo procedere sempre con questa analisi, con questo ritmo, allora vi proporrei di procedere d'ora in avanti in questo modo, prefiggendosi l'obiettivo nell'arco di incontri che abbiamo di dare uno sguardo panoramico a tutti i 16 capitoli del Vangelo di Marco. Vi proporrei di procedere in questo modo, ogni incontro di fare riferimento ad un capitolo, in modo che nell'arco degli incontri si riesca a percorrere panoramicamente almeno il Vangelo di Marco. Naturalmente un capitolo per ogni incontro vuol dire che io mi limiterò a fare alcune segnalazioni e indicazioni di alcuni punti che ritengo di importanza cruciale, di importanza fondamentale. E poi sarebbe bene che voi di quel capitolo, nell'arco dei 15 giorni che non ci vediamo, faceste la vostra lettura, annotandovi diligentemente tutte le cose che ritenete di dover chiedere, in modo che la volta successiva si possa dedicare un po' di tempo alle cose che voi avete visto nella vostra lettura o che ci sono da chiedere, e in questo modo forse riusciamo a combinare le due cose, cioè di dare uno sguardo panoramico all'opera del Vangelo di secondo Marco e di toccare le cose che a voi possono sembrare da puntualizzare. Direi di procedere così, va bene? In modo da raggiungere questo obiettivo che dicevamo di dare uno sguardo panoramico. Presuppone allora che ve lo leggiate magari un pochino per volta in queste due settimane, un capitolo, e poi si procede a quello successivo. Quindi oggi sera fermiamo l'attenzione sul primo capitolo del Vangelo di Marco, tolti quei versetti su cui ci eravamo già fermati un po' l'altra volta. Il primo capitolo del Vangelo di Marco, come vedete, basta che lo sfogliate un attimo, è composto adesso, come ce lo presentano le nostre Bibbie nella successione dei capitoli attuali, di 45 versetti. Non è uno dei capitoli più lunghi, ma neanche uno dei più brevi del Vangelo di Marco, e come vedete dalle vostre Bibbie, dai vostri Vangeli, sfogliandolo al primo sguardo, vi accorgete che ogni tanto c'è un titoletto che interrompe il testo, in rosso oppure, non so, in grassetto, quello che è. Questi titoletti chiaramente sono stati messi dagli editori moderni delle nostre Bibbie, però corrispondono a dei pezzi di predicazione e di tradizione cristiana che sono stati raccolti. L'altra volta avevamo accennato che un Vangelo ha avuto origine così, è stata una raccolta di alcuni pezzi della tradizione cristiana, di alcuni detti, di alcuni fatti, no? Che venivano usati nella predicazione orale prima che esistessero i documenti scritti, cioè nella testimonianza a voce della grande scoperta, della grande notizia della risurrezione di Gesù e della sua continua presenza in mezzo ai suoi. Quello che vediamo così dal primo sguardo è nient'altro che la visualizzazione grafica di questa natura dei capitoli, quindi anche del primo capitolo del Vangelo di Marco, di essere una raccolta di pezzi di predicazione orale prima che esistesse lo scritto. Quindi abbiamo una sequenza, come si dice oggi in linguaggio cinematografico, di pezzi riuniti, raccolti nel primo capitolo. I pezzi raccolti nel primo capitolo sono di due tipi. Fino al versetto 13, l'avevamo già accennato l'altra volta, sono dei pezzi di carattere introduttivo. Introduttivo di che cosa? Non del primo capitolo del Vangelo di Marco, ma di tutto il Vangelo, perché riportano delle presentazioni della figura, dell'importanza, dell'identità di Gesù, fatte prima che egli stesso sia presentato come operante, no? Sulla scena, da altri, precisamente da uno che siamo abituati a conoscere come precursore, questa parola che significa poi presentatore. Come si dice oggi in linguaggio televisivo, e dalla voce che compare nei pochi versetti del racconto del battesimo di Gesù, dalla voce fuori campo, come si dice oggi in linguaggio sempre cinematografico, che interviene su questo evento del battesimo di Gesù per presentarne la sua vocazione, la sua missione, la sua identità. E poi dalla lotta che egli subito incontra, dall'opposizione che egli subito incontra appena comparso, con quello che la Bibbia chiama con il termine ebraico, aramaico, Satanas, Satana, che vuol dire l'avversario del regno di Dio. E questi tre pezzi, che sono poi i primi 13 versetti del primo capitolo, sono delle presentazioni della figura e della identità di Gesù, come dire, previe, no? Cioè prima che egli stesso entri sulla scena della storia e dell'attività, quella che noi chiamiamo, siamo abituati forse a chiamare la cosiddetta vita pubblica di Gesù, il ministero di Gesù. Ora, di questi tre pezzi, che chiaramente non possiamo prendere a leggere ed esaminare analiticamente, lo farete poi voi, vi richiamo l'importanza, richiamiamoci insieme l'importanza dei termini, di un termine almeno, usato per presentare Gesù in questi tre pezzi introduttivi, soprattutto nel racconto del cosiddetto battesimo di Gesù. Dico cosiddetto battesimo di Gesù perché ciò che nel Vangelo di Marco, versetti da 9 a 11 del primo capitolo, guardate lì, che li avete lì, non è il battesimo di Gesù che viene descritto, per questo dico cosiddetto battesimo di Gesù, ma invece una visione post-battesimale, cioè dopo che egli ha fatto, come dicevo l'altra volta, l'entrata nell'acqua, l'uscita dall'acqua, no? Quel gesto molto grosso che era il battesimo, la visione post-battesimale nella quale lui, secondo il Vangelo di Marco, vide e sentì, cioè nella quale lui scopre la sua vocazione, diremmo noi oggi, il suo compito, la sua missione. E nel fare questa presentazione così importante della vocazione di Gesù, si dice, in questi pochi versetti, cioè precisamente nel versetto 11, si dice: tu sei il figlio mio prediletto. Ecco, richiamiamo l'attenzione su questa espressione, perché noi siamo abituati a sentire l'espressione figlio di Dio, Gesù figlio di Dio, e con questa espressione siamo abituati a intendere l'origine divina di Gesù, quindi che non è soltanto un uomo, che la sua identità ha una profondità, per così dire, non soltanto una larghezza e una lunghezza, cioè non soltanto delle dimensioni storiche, ma una profondità enorme, l'origine divina. Ma nel Vangelo di Marco, su questa espressione, che ritornerà altre volte, ci sono delle sfumature molto particolari che, se uno non ve le dice, chiaramente voi non le potete notare, ma che sono di una importanza speciale. Perché l'espressione figlio di Dio, che noi siamo abituati a conoscere come e a usare come un sinonimo di Dio, di origine divina, di natura divina, identità divina, sovrumana, questa espressione invece originariamente è un'espressione della lingua ebraica, che si trova nella Bibbia anche dell'Antico Testamento, usata parecchie volte, ed indica, prima ancora di aver avuto quel significato che gli diamo noi oggi e che ci deriva dal credo, dalla professione di fede cristiana, quindi dal IV secolo del cristianesimo primitivo, prima di avere quel significato preciso lì, l'espressione figlio di Dio aveva un significato più generico, ma non meno suggestivo e importante, di cui il Vangelo di Marco sottolinea un aspetto in questo modo. Lo vediamo da questo versetto. Quando si dice a Gesù, o Gesù si sente dire, tu sei il figlio mio prediletto, e anche nel primo versetto di questo primo capitolo, nel titolo, si era detto, inizio del Vangelo, di Gesù Cristo, figlio di Dio. Ecco, questa espressione allude ad una pagina biblica famosissima, che è quella che solitamente si chiama nel libro del Genesi, il primo libro nei libri delle nostre Bibbie, come sono disposti attualmente, il primo in ordine si chiama il libro del Genesi, una famosa pagina del libro del Genesi che solitamente si chiama la tentazione di Abramo. Ve lo dico perché, se non si sta attenti, queste allusioni dell'Evangelista e quindi della predicazione cristiana primitiva non si notano, ma se voi avete sotto una Bibbia di quelle che vi avevo indicato, cioè con un po' di note, con un po' di introduzioni e soprattutto con un po' di indicazioni di passi biblici cosiddetti paralleli, come si chiamano, cioè allusivi, collegati con quello che si sta leggendo, che sono poi quei numerini che in questa edizione della Bibbia si trovano di fianco, invece in quell'altra, questa qui, o quella di formato più grande, comunque la traduzione interconfessionale, invece che di fianco si trovano di sotto, stessi numerini di citazioni di altri passi biblici collegati, che si chiamano con termine tecnico passi paralleli. Se voi avete una buona Bibbia di questo genere, ecco, vicino a questo versetto, tu sei il figlio mio prediletto, dovreste trovare indicato molto probabilmente un passo di Isaia, del profeta Isaia, e cioè Isaia 42:1, oppure il versetto precedente, Isaia 63, Ma dovreste trovare indicato nelle note o nei passi paralleli questo passo del libro del Genesi, che è Genesi capitolo 22. Allora, per chi ha la Bibbia, lo troviamo facilmente facendo marcia indietro un attimo al primo libro della Bibbia. Al capitolo 22 Abramo ha quella che noi chiameremo oggi la prova, la tentazione, la messa alla prova della sua fede, della sua fedeltà a Dio. Dio mise alla prova Abramo e gli disse, lo chiamò, Abramo, Abramo, ed egli rispose, eccomi. La voce di Dio riprese, prendi il tuo figlio, il tuo unico figlio, il tuo prediletto, proprio perché unico, Isacco, e vai nel territorio di Moria ed offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Questo figlio viene chiamato il tuo unico figlio, qui nel testo del libro di Genesi, il tuo prediletto. Nel Vangelo di Marco, quando si parla di Gesù in questa presentazione solenne, si dice, tu sei il figlio mio, il prediletto. Così traduce la Bibbia della CEI, cioè la traduzione che leggiamo nella liturgia della domenica. La traduzione quell'altra interconfessionale, chi è che ce l'ha, non so come traduca.
Così dice, prendi il tuo figlio Isacco, il tuo unico figlio, che tu ami
Anche
molto. Marco 9.
Marco 1:11.
Marco 1:11. Dice così, allora dal cielo venne una voce, tu sei il figlio mio, che io amo, io ti ho mandato.
Che io amo, il prediletto, l'unico, proprio perché l'unico, il prediletto o l'amatissimo, nella lingua ebraica originale della Bibbia, del libro del Genesi, e quindi anche dei predicatori cristiani primitivi, è la stessa parola. Sapendo questo piccolo particolare, adesso non stiamo a leggere tutta il brano di Genesi 22, ma probabilmente l'avete sentito altre volte, la storia va a finire che Abramo, che aveva avuto dopo tanto tempo quell'unico figlio, che è Isacco, il figlio della promessa, il figlio della speranza, quello su cui scommetteva il suo futuro, gli viene chiesto di sacrificarlo. Poi quando è il momento di andare a compiere questo gesto con tutto l'eroismo e con tutta la il conflitto e l'angoscia con cui è vissuto, al momento di compierlo succede un cambio improvviso, un colpo di scena, diremmo noi oggi, secondo il libro del Genesi, per cui Abramo viene fermato sul momento di vibrare il colpo con il coltello, per ucciderlo, per sacrificarlo, e gli viene detto le parole famose. Non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli alcun male, adesso so che tu veramente temi Dio, dice la traduzione italiana di un verbo biblico molto importante che vuol dire tu veramente sai chi è Dio e veramente lo hai messo al primo posto nella tua vita. Ora veramente so che tu temi Dio e l'ho visto dal fatto che non gli hai rifiutato il tuo figlio, e si ripete di nuovo, il tuo unico figlio, cioè il prediletto, questo termine che sta all'inizio e alla fine del racconto. Ora, questo piccolo particolare, una volta che lo si sa, che si ritrova nell'espressione usata per presentare Gesù, nel Vangelo di Marco, il figlio di Dio, oppure più chiaramente ancora qui, tu sei il figlio mio, il prediletto, l'amatissimo, una volta che lo si è notato, dice, suggerisce delle cose molto grandi, che per Marco l'espressione figlio, amatissimo, prediletto, significa sacrificato, significa colui che Dio ha sacrificato per noi. Detto in altri termini, conoscendo la pagina biblica della tentazione di Abramo, significa dire, Abramo è stato messo alla prova, ma poi il figlio suo non l'ha sacrificato. Ora, ciò che ad Abramo è stato chiesto per prova, Dio per noi lo ha fatto sul serio, non per prova, ma sul serio, per davvero. Quindi significa la presentazione di Gesù come il crocifisso, intendendo per il crocifisso l'offertosi volontariamente alla morte, anzi più a fondo il figlio di Dio amatissimo sacrificato per dimostrare a noi la fedeltà e la verità dell'amore di Dio. Così come ad Abramo era stato chiesto di sacrificare il suo prediletto come segno della sua fedeltà. Ma a lui era stato chiesto per prova e poi non si verificò. Genesi 22. Ma Dio lo ha fatto sul serio per noi. E chiaramente questo illumina l'espressione figlio di Dio nel Vangelo di Marco di una sfumatura che a noi non ci è affatto abituale. È molto più, come sentite, potente, suggestiva che non semplicemente dire il figlio di Dio, cioè l'origine divina. Non si tratta di dire semplicemente l'origine divina. Si tratta di dire colui che Dio ha sacrificato per noi, facendo molto di più di Abramo. Ora, che questo sia stato uno dei temi prediletti della predicazione cristiana primitiva e che quindi sia il grande suggerimento di questa pagina del Vangelo di Marco, noi ne abbiamo la prova da un altro documento del Nuovo Testamento precedente ai Vangeli, perché precedenti ai Vangeli nel Nuovo Testamento ci sono le lettere. Dalla lettera dell'Apostolo Paolo ai Romani noi abbiamo la dimostrazione che questo è veramente uno dei temi prediletti dalla predicazione cristiana primitiva. Al capitolo 8 del Vangelo di, scusate, della lettera ai Romani, si trova verso la fine del capitolo, cioè i versetti da 31 in poi, un pezzo che è una specie di poesia, pezzo molto bello, che dice così. Meditando, una meditazione conclusiva sul piano della salvezza, sul piano d'amore di Dio per noi esposto nella lettera ai Romani nei capitoli precedenti, concludendo tutta questa sezione dei primi 8 capitoli della lettera, si dice insomma, in conclusione, capitolo 8 lettera ai Romani, versetto 31. Se Dio è per noi, se Dio ha dimostrato di essere dalla nostra parte in questo modo fino a questo punto, chi sarà contro di noi? Cioè, di chi avere paura? Lui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi. Come non ci donerebbe ogni cosa dopo averci donato lui? Cioè, che cos'altro poteva fare? Che cos'altro poteva darci? Che cosa di più? Che cos'altro non ci darebbe colui che ha dato il figlio suo? Questa espressione è inequivocabile, chiarissima. Sullo sfondo di questo versetto della lettera ai Romani, scritto da un grande conoscitore della Bibbia, c'è Genesi 22. Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, questa è una citazione di Genesi 22 perché ve l'ho letto prima. Ora so che tu temi Dio perché non hai risparmiato il tuo figlio, il tuo unico figlio, si dice in quel versetto che abbiamo appena letto. È evidente, la lettera ai Romani cita Genesi 22. Quindi non è strano, non è per niente strano. Anzi, è estremamente interessante e suggestivo che la presentazione ufficiale, la prima presentazione ufficiale nel Vangelo di Marco di Gesù, figlio di Dio, sia questa. Colui che Dio non ha risparmiato, il suo unico figlio, la manifestazione, cioè suprema, la prova. Dio mise alla prova Abramo. Vai, prendi il tuo figlio e la prova quindi di quello che, di quanto stiamo a cuore a Dio, che è il figlio suo. Ora, questo nella lettera ai Romani ritorna più di una volta, quindi non è un caso. Forse l'avrete sentito altre volte, un altro passo famoso della lettera ai Romani, il capitolo 5. Che commenta di nuovo questo tema prediletto della predicazione cristiana primitiva, quindi non fa meraviglia che si trovi proprio all'inizio del Vangelo di Marco. Capitolo 5 della lettera ai Romani, versetto 6 e seguenti. Infatti, mentre noi eravamo ancora peccatori, Cristo morì per degli empi, per della gente che non si meritava nulla, nel tempo stabilito da Dio. Ora voi sapete bene che è fatica trovare qualcuno che sia disposto a morire per una persona che se lo meriti. Forse ci potrà anche essere chi ha il coraggio di morire, di dare la vita per una persona che se lo merita, ma Dio ha dimostrato quanto ci ama, perché quando noi, e mentre noi eravamo peccatori, cioè non potevamo dire di meritarci nulla, Cristo è morto per noi. Sentite che è lo stesso tema. E nella lettera ai Romani ritorna ancora, adesso non vi sto a cercare anche altri passi, ma per dirvi che non è strano affatto, anzi è uno dei temi centrali della predicazione cristiana primitiva, è la risurrezione di Gesù da una parte, come dicevamo l'altra volta, dall'altra è la morte di Gesù per amore. Questo è l'altro caposaldo. Non è per niente strano che si trovi proprio all'inizio del Vangelo di Marco. Questa è una cosa che assolutamente bisogna che non vi sfugga quando sentirete ritornare questo titolo nel Vangelo di Marco. Ve ne do un'ultima prova. Vangelo di Marco, capitolo 15, cioè questa volta all'altro capo dell'opera, alla fine, versetto 39, e capitolo 15 è il capitolo che racconta la crocifissione e la morte di Gesù. Al versetto 39 38 e 39 si fanno due pesantissimi, importantissimi commenti al momento in cui Gesù spira, cioè al momento della morte. Gesù, dando un forte grido, spirò. Versetto 37. Versetto 38 si dice: il velo del Tempio si squarciò in due da cima a fondo. Notate che questo verbo squarciarsi del velo del Tempio si trova nel nostro passo, adesso ve lo farò notare, del battesimo di Gesù secondo Marco. Adesso ve lo farò notare, lo stesso verbo si ritrova anche lì. E diremo perché, ma notate che al versetto 39 si dice, di fronte a Gesù appena spirato, appeso come un verme al legno della croce, si dice che il centurione che gli stava di fronte, visto lo spirare in quel modo, esclamò: veramente quest'uomo era il figlio di Dio. Dunque voi vedete che l'espressione figlio di Dio, nel senso che la usiamo noi qui, veramente non ha senso, mentre ha tutto il senso, nel senso che vi stavo dicendo proprio poco fa, il sacrificato. Lo vedete? È la conferma che nel Vangelo di Marco, quando trovate questo termine, fateci caso perché è densissimo di queste sfumature. Torniamo al nostro testo, capitolo primo. Stavamo sottolineando qualcosa dei due tre versetti del cosiddetto battesimo di Gesù. Vi ho detto che anche lì c'è il verbo squarciarsi, che nella traduzione italiana della CEI non compare, ma che invece è lo stesso verbo nel testo originale, quando si dice che Gesù, uscendo dall'acqua del battesimo, vide aprirsi i cieli, dice la traduzione italiana. Dice il testo originale squarciarsi i cieli. E là, al momento della morte di Gesù, si dice che il velo del Tempio si squarciò. Ora, il velo del Tempio era, voi adesso non avete presente la costruzione del Tempio di Gerusalemme, ma era una costruzione di un edificio che si trovava innanzitutto sulla collina principale della città. Gesù muore sul Calvario, una collina che sta praticamente di fronte, fuori dalle mura. A quei tempi, adesso si nota neanche più, a quei tempi era una collina di rimpetto ad un'altra, e la collina principale della città c'erano questi edifici del Tempio, che era un edificio a molto ampio, a piani sopraelevati che assecondavano la collina, no? E il piano più alto degli edifici, fatti diciamo così a gradoni, era la parte più alta, ma anche più piccola del Tempio, che era un edificio piccolissimo rispetto al Tempio, che era grandissimo, era una stanzetta cubica, coperta al posto della porta, che aveva al posto della porta un velo, una tenda, che dava sul davanti. Ecco, la parte suprema, più alta, più piccola del Tempio, si chiamava con espressione ebraica il Santo dei Santi, che vuol dire il Santissimo, cioè il luogo più intimo e più importante del Tempio. Non c'era niente dentro, era completamente vuoto, era coperto da una tenda ed era completamente al buio, ed era ritenuto, siccome il Tempio di Gerusalemme era ritenuto la dimora di Dio in mezzo al suo popolo, il punto della dimora, cioè dove poggiavano i piedi dell'Altissimo, che poggia i piedi sulla terra secondo la Bibbia, ma siede nei cieli, poggiava i piedi, cioè il punto della dimora era precisamente lì, e quindi quel piccolo edificio centrale e supremo del Tempio era considerato appunto il Santo dei Santi, perché è ritenuto, come diremmo noi oggi, il tabernacolo, il luogo della presenza reale del Dio di Israele in mezzo al suo popolo. Oh, questo luogo era vuoto, buio, nascosto dalla tenda che ricordava, perché l'entrata era una tenda, perché ricordava che il Tempio di Israele è nato dalla tenda di Israele pellegrinante nel deserto. Prima di arrivare alla terra promessa, al posto del Tempio c'era una tenda. Ecco, lo squarciarsi di quella tenda, quindi il fatto che la tenda non c'è più, che non c'è bisogno più di tenda, significa l'uscire allo scoperto, il rivelarsi, il manifestarsi del Dio di Israele. Ora questa frase, il velo del Tempio si squarciò in due, viene detta al momento in cui Gesù spira. Per dire, la morte di Gesù è la manifestazione suprema dell'amore di Dio. La stessa cosa che è nell'espressione il figlio di Dio, il prediletto, come sentite. O qui si usa lo stesso verbo al versetto 10 del primo capitolo, si squarciarono i cieli, perché i cieli sono precisamente come il velo del Tempio, di Gerusalemme nel Tempio, così i cieli sono, nel linguaggio biblico tradizionale, la dimora di Dio. Vi dicevo prima, dove egli siede, poiché i piedi invece, sempre nella teologia ebraica tradizionale, sono sul monte di Sion, cioè là dove c'è il Tempio. Quindi lo squarciarsi dei cieli, che vuol dire i cieli sono la tenda dietro la quale Dio si nasconde o abita, Padre nostro che sei nei cieli, tanto per fare un riferimento solo, lo squarciarsi dei cieli al momento in cui Gesù esce dall'acqua, cioè entra, esce dall'acqua perché entra ufficialmente nella sua vocazione, nella sua missione, significa dire che nel momento in cui Gesù esce dall'acqua del battesimo, e cioè assume in proprio, incomincia la sua missione, la sua vocazione, in quel momento si squarciano i cieli, cioè si ha la rivelazione di Dio attraverso di lui. E subito dopo, vedete, si collega molto bene al versetto successivo, che si dica tu sei il figlio mio, il prediletto, ciò che Isacco fu per Abramo al momento in cui gli fu chiesto di sacrificarlo. Queste allusioni, che a prima vista non compaiono, sono invece cariche di molte suggestioni che bisogna notare. Nei versetti immediatamente successivi, cioè il 12 e il 13, vi faccio notare soltanto il ruolo e la funzione di questi ultimi versetti dalla presentazione ufficiale di Gesù, che non è ancora entrato lui personalmente in azione. Entra in azione personalmente al verseto 14, capitolo primo. L'importanza di questi versetti è nel far notare che non appena Gesù, con quei connotati che abbiamo detto prima, il figlio di Dio sacrificato o il rivelatore, no? Si squarciano i cieli, entra sulla scena di questo mondo, di questa, diciamo così, sul palcoscenico, sulla piazza della storia umana. Non appena egli entra sulla storia umana, sulla piazza della storia umana, immediatamente egli si trova, automaticamente diremmo, in conflitto, in scontro con quello che la Bibbia chiama Satanas, cioè l'avversario del regno di Dio, e l'imperatore, il governatore, il padrone della storia umana. Questo è un altro tema biblico tradizionale, dal primo libro del Genesi fino della Bibbia, che è il Genesi, fino avanti tutti gli altri, e la storia del mondo, essendo caratterizzata da quello che la Bibbia chiama il peccato, cioè da questo andare continuamente per una strada che è di danno per il bene dell'umanità e di opposizione al progetto di Dio, viene praticamente dominato, governato, condotto da questo impero del male. Non appena Gesù entra dentro a questa realtà come un corpo estraneo, precisamente perché corpo estraneo, precisamente perché innestato dall'esterno, come un membro innestato dall'esterno subisce immediatamente il rigetto, così Gesù, appena entrato sulla scena, subisce immediatamente il rigetto e sarà ciò che lo porterà a diventare il crocifisso, come connotato principalissimo della sua identità, come già presentato poco il versetto immediatamente precedente. Notate queste allusioni già iniziali, perché danno già in apertura i connotati principali della figura di Gesù secondo Marco, e non secondo Marco quella volta. Notate bene, come vi facevo notare subito l'ultima volta che ci siamo visti, e non della fine che Gesù ha fatto la prima volta in una storia come la nostra, ma della fine che Gesù è destinato a fare, e con lui ogni suo discepolo, in un mondo come questo, che è costruito con connotati esattamente opposti, non può non avere il rigetto. Da qui si capisce, ad esempio, che Gesù dirà poi: chi vuol venire dietro a me prenda la sua croce. Perché la croce di Gesù è il risultato di queste cose. Quindi chi segue Gesù ha la sua. Le cose poi diventeranno chiare continuando a leggere, ma notatele fin da adesso, la cosiddetta tentazione di Gesù, cioè il trovarsi immediatamente in un impatto di scontro frontale in mezzo al nostro mondo, sottintende tutte queste cose. Che il mondo è governato da un sistema di vita che non è quello di Gesù, è esattamente l'opposto. E quindi chi ci viene a operare la svolta ci viene come corpo estraneo e non può che incontrare il rigetto. Questo detto in due righe, ma per chi scriveva il Vangelo di Marco e per chi lo leggeva, per i destinatari, aveva questi toni. Siamo noi che non li riconosciamo più, probabilmente perché non abbiamo orecchio. Ma, come vi ho detto l'altra volta, i Vangeli sono un condensato di predicazione cristiana primitiva e non soltanto un deposito di predicazione cristiana primitiva, ma un condensato nel senso che la forza e la caratteristica della predicazione di Gesù vi sono in modo permanente, concentrate dentro. Si tratta semplicemente di accorgersene. Il resto del capitolo, dal versetto 14 alla fine, sono una raccolta di pezzi, la prima raccolta di pezzi riguardanti l'entrata di Gesù stesso sulla scena. Come localizzazione sono l'entrata, la prima entrata di Gesù in azione. Questo dal punto di vista dello schema storico-geografico della vicenda terrena di Gesù, non dimenticando mai che il Vangelo non è un libro né di storia né di geografia, ma che attraverso questi pezzi, queste raccolte di alcuni pezzi, quelli del primo capitolo della sua entrata in azione, è la presenza, la voce, quindi la parola e la presenza di Gesù risorto che continua a parlare in mezzo alle sue comunità, a prendere la parola, a chiamare. E se ricordate questo che avevamo detto caratteristico di tutto il Vangelo, anche per questi versetti vi accorgerete quanto sono potenti e suggestivi. Ad esempio, i primi versetti dal 16 al 20 sono la chiamata dei primi quattro discepoli. Dunque, voi ricordate quello che stavo dicendo, che è una caratteristica fondamentale del Vangelo, e vi scoprirete non la chiamata di il sabato nella sinagoga, nella riunione di preghiera del sabato, e sentite il modo come egli entra in scena, cioè appena entra anche lì, dove passa, dove egli parla, dove egli è presente, immediatamente succede qualcosa, immediatamente la vita di un uomo devastata, invasa o comunque posseduta, non so come volete dire, dall'avversario del regno di Dio, immediatamente viene capovolta, convertita, diremmo noi oggi, e così via, insomma tutto il resto, leggete della suocera di Simone ammalata con la febbre che viene presa per mano da Gesù, e da questo essere presa per mano viene messa in piedi e incomincia a servire. Ripeto, se non è questa storia e ricordi, questa è la descrizione di che cos'è l'incontro con Gesù risorto. Per noi, quando egli ti incontra e ti dà la mano, ti mette in piedi e ti rende capace di servire. E via di questo passo. Questo è il Vangelo, eh? Chiaramente, dicevo, non possiamo fare per tutti i versetti, per tutti i passi, questa sottolineatura, ma non perdiamola perché è una chiave di lettura fondamentale. Fermiamoci invece sui primi due versetti, 14 e 15, che sono due punti cruciali di questo capitolo. Un altro punto cruciale, oltre a quello che vi avevo notato prima, vi faccio solo degli accenni perché vedo che qui il tempo vola. Questi due versetti, 14 e 15, introducono dunque l'entrata sulla scena, l'entrata in azione di Gesù con queste parole. Dopo che Giovanni il battezzatore, fu arrestato, cioè messo a tacere, perché nei versetti precedenti non era lui che parlava, dopo che Giovanni fu messo a tacere, Gesù incomincia a parlare. Non è un gioco di parole. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea e incominciò a predicare, parola che significa proclamare, bandire, fare i manifesti, nel linguaggio moderno, il Vangelo di Dio, una grande notizia da parte di Dio, e lo slogan di questo manifesto è il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Questo è un vero e proprio slogan. Non ho usato l'espressione a casaccio, è un vero e proprio condensato riassunto della predicazione di Gesù, come dovette essere conosciuta dai suoi primi amici, ma al di là di questo è un vero e proprio condensato del Vangelo, del contenuto del Vangelo, di quello che Gesù ha da dire a chi lo incontra o lo impara a conoscere. Il tempo è compiuto. Questa espressione significa un'ora fatale. Ve l'ho accennato l'altra volta, priviamo questa espressione delle sue risonanze per chi se la ricorda da altri tempi, risonanze nere e brutte. Un'ora fatale, cioè un momento cruciale, decisivo, un'ora decisiva è giunta per te, per voi. Il tempo è compiuto. Quindi un'ora decisiva per la tua vita, precisamente perché è l'ora di un incontro decisivo. L'espressione che segue subito dopo lo dice bene: il regno di Dio è vicino. Vicino è vicino significa, la traduzione italiana non rende bene, significa non il contrario di lontano, ma significa quello che succede quando uno bussa alla porta. Non è semplicemente vicino, sta per entrare, desidera di entrare, chiede, richiama l'attenzione, fa visita. Questa è un'espressione, il regno di Dio è vicino, che chiaramente si riferisce all'incontro con Gesù. Gesù cominciò ad annunciare il Vangelo di Dio, la grande notizia da parte di Dio è questa. Attraverso Gesù o nell'incontro con Gesù, Dio ti fissa l'appuntamento più importante della tua vita. E questa espressione, cioè questo appuntamento, viene proclamato così: il regno di Dio è vicino. La comparsa di Gesù, l'incontro con Gesù, viene chiamato il regno di Dio, bussa alla tua porta. Ti interpella, ti chiama. L'espressione regno di Dio è un'espressione che ha delle origini ebraiche nella lingua e nella mentalità di Gesù e dei primi cristiani che erano gli ebrei, e significa non tanto il regno di un tizio, cioè in italiano il regno significa il governo, nel senso il governo, territorio governato da qualcuno, no? Ecco, nell'espressione ebraica invece significa qualcosa di più che non quello che sembrerebbe in italiano. Innanzitutto non tanto il territorio o il gruppo di persone governate da qualcuno, ma invece quello che in italiano si direbbe la regalità. La regalità vuol dire la suprema importanza, l'importanza numero uno. Il primato di Dio bussa alle tue porte attraverso l'appello di Gesù. In altri termini, Dio vuol prendere il governo della tua vita. Gesù ne è l'ambasciatore. Per questo si capisce che segua il verbo convertitevi. Anche questa è un'espressione biblica tradizionale. Convertirsi vuol dire, questo verbo nella Bibbia vuol dire voltarsi verso. Cioè invece di voltare le spalle, voltare la faccia. ed è, come vedete, un verbo tipico dell'incontro, perché appunto ciò che qui si proclama è l'appuntamento, il tempo è compiuto, il regno di Dio bussa alle tue porte, convertitevi e credete al Vangelo, che il Vangelo è questo, il tempo è compiuto, il regno di Dio, credete a questo, vuol dire, come l'espressione originaria, il significato originario della parola credere, aprirsi, affidarsi. Accogliere quindi la grande notizia, parola, significato della parola Vangelo, rappresentata da quello che Gesù è, il Figlio di Dio sacrificato, ed è quello, è da quello che Gesù ha da dire, l'amore di Dio, che più di così non si può. Quindi l'espressione regno di Dio è di una pregnanza, di una densità enorme, ed è per questo che è uno slogan appunto concentrato della predicazione di Gesù e del contenuto del Vangelo perennemente, che voi capite bene che dire regno di Dio, cioè Dio regna sulla nostra vita, che Dio regni, che sia davvero il governatore delle nostre scelte, e dire la conversione e dire tutto, capite bene, perché basta applicare che egli governi le nostre scelte. Abitualmente chi governa la nostra vita è il nostro io, non è Dio. Tanto sapete che voi, basta pensarci un attimo, la rivoluzione, il capovolgimento, la conversione consiste precisamente nel spostare i termini della questione, cioè voltare la faccenda, no? Ciò che è al posto centrale, cioè di solito il nostro io, viene messo in periferia e al centro il regno di Dio. Adesso capite perché nella preghiera che Gesù ci ha insegnato ci sia questa espressione: venga il tuo regno. Capisci bene, se qui dentro c'è tutto, a pensarci bene si capisce che ci sia questa espressione nella preghiera che ci ha insegnato Gesù. Del resto di questo capitolo, cioè dei pezzi che poi leggerete, notate un'altra cosa come chiave di lettura, e cioè che Gesù che entra sulla scena entra immediatamente a conflitto, come vi avevo già fatto notare nel versetto breve della tentazione nel deserto. Gesù entra immediatamente a conflitto con il governatore di questo mondo, l'anti-Dio, o come dice la Bibbia, l'idolo, ciò che la Bibbia chiama l'anti-Dio, cioè ciò che noi mettiamo al posto numero uno della nostra vita, no? E che è precisamente il capovolgimento, è lo stravolgimento della nostra identità, della verità e della giustizia, della gioia e della pace, della salvezza dell'uomo. Mettere al posto di Dio ciò che Dio non è, cioè per esempio il nostro io, questo è ciò che la Bibbia chiama idolatria, l'antidio. E questo processo di degradazione, di rovina dell'esistenza umana è governato dall'antidio personificato, che nella Bibbia si chiama l'avversario di Dio, Satana, Satanas in ebraico, in aramaico. viene subito a conflitto con questo per i motivi che vi dicevo, perché l'adesione a Gesù, l'incontro con Gesù, l'accoglienza del suo, sua proposta o l'impatto con il Vangelo mette immediatamente in questione questa faccenda fondamentale. Per chi tu vivi? Per che cosa investi la tua vita? Chi è il Signore? Chi comanda a casa tua? Metti immediatamente in questione, perché lo slogan della predicazione di Gesù è: il regno di Dio bussa alle tue porte. Chiaramente mette subito in crisi, in questione, il regno degli idoli, il regno dell'antidio, il regno di quello che noi chiamiamo l'egoismo, con espressione nostra. Ora vedete, Gesù entra sulla scena immediatamente in conflitto con questo, perché egli è la proposta diametralmente opposta, il regno di Dio, ma non solo entra immediatamente in conflitto, come avevo fatto notare già nei versetti della tentazione, in questo capitolo si vede che non solo entra in conflitto, ma vince il conflitto, cioè è in grado di capovolgere la situazione umana. Questo episodio della sinagoga descrive precisamente l'incontro con Gesù come capace di capovolgere il governo della nostra esistenza e quindi la nostra sorte. E l'altra cosa che immediatamente si nota in questo capitolo, come chiave di lettura, notatelo bene, è che Gesù non solo, quando compare sulla scena, non solo parla, non ha solo qualcosa da dire, non dice solo qualcosa, ma dà qualcosa. Non parla solo, agisce, anzi, per essere più esatti, guarisce. Ci sono i due connotati di Gesù che entra sulla scena: l'annuncio della grande notizia, l'appello, la proposta, ed è quella lì, il regno di Dio. L'altro, caposaldo, non solo ha da dire qualcosa di così grosso, non solo provoca, non solo chiama, ma dà. È capace di dare, non solo ha qualcosa da dire, ma qualcosa da dare, è capace di dare alle nostre esistenze, alla nostra condizione umana, una nuova qualità della vita, una nuova capacità di vivere. Questi sono i due connotati che segnano immediatamente la prima comparsinazione di Gesù, e ripeto, non semplicemente per ricordarci o descriverci o raccontarci ciò che fu quella volta, ma per dirci e per darci ciò che egli è per chi lo incontra. E la lettura del Vangelo è precisamente, vi dicevo un'altra volta, l'apparecchio, lo strumento della comunicazione, dell'incontro con lui. Questo come chiave di lettura di questo capitolo. Nel frattempo ve lo leggete, poi alla vostra lettura, sì, e qualunque cosa troverete da chiedere, da dire, vi raccomando di notarla, perché di solito gli interrogativi, le domande, i dubbi, sono di solito delle porte che spalancano la nostra entrata dentro la comunicazione col Vangelo. E annotateli, poi ve lo direte. Dovevamo fare di più, ma già preso parecchio tempo. Se adesso ce ne rimane un po', penso, siamo parlare invece di cose che già avete, avete visto, da chiedere voi, se no ci vediamo la prossima volta.
Io ti voglio chiedere una cosa, perché dici che Dio ha mandato questo figlio a sacrificare? Perché dici che si è sacrificato lui? Perché non dici che l'hanno ammazzato gli uomini?
Lo so che l'hanno ammazzato gli uomini.
E Dio l'ha mandato, è un consacrato, lui, tutto questo l'ho capito, in questa rivelazione.
Sì.
Però non capisco perché dici che...
Ma chi ha conosciuto la sua morte e le circostanze, soprattutto le cause della sua morte, ed anche dalla nostra lettura del Vangelo, stiamo attenti, le possiamo scoprire, chi ha conosciuto le cause della sua morte, sapeva benissimo che a questa morte egli ha scelto di andare incontro, avrebbe potuto evitarla, avrebbe potuto evitarla, non solo non si è sottratto, e contemporaneamente all'uomo o alla rivelazione all'uomo della verità e della autenticità dell'amore di Dio. Ma che la morte di Gesù sia stata vista, vissuta dai suoi primi amici come un sacrificio, e non come un sacrificio nel senso solo cruento del termine, cioè come una morte cruenta, violenta, ingiusta, ma come un sacrificio nel senso di offerta di sé, cioè come libera scelta, in altri termini, questo è chiarissimo anche nel Vangelo di Marco, in tutti i documenti cristiani primitivi, è chiarissimo anche nel Vangelo di Marco, lo vedremo, perché Gesù avrebbe potuto evitare di finire in questo modo, bastava che venisse a patti con il governatore di questo mondo, secondo la Bibbia. Cioè bastava che non fosse così esigente e così intransigente, bastava che non fosse così netto e spietato nel dire certe cose e nel pretendere certe cose, bastava che non si mettesse in conflitto con le autorità religiose del suo popolo, bastava che non pretendesse di proclamare un'immagine di Dio diversa da quella che invece si erano fatta e propagandavano i responsabili della educazione religiosa del popolo, bastava che non pretendesse di essere un riformatore, ma semplicemente un conservatore, bastava che venisse a patti con certe, non sarebbe morto. Chi ha conosciuto la sua vicenda sapeva bene che fu così, anche se lo ha capito soltanto dopo. Come succede spesso e volentieri anche a noi, di capire soltanto dopo certe verità, dopo averci, fondamentali per la nostra vita, dopo averci sbattuto la testa. E va bene quando è così, va bene, perché spesso e volentieri non succede nemmeno così. Cioè le esperienze scioccanti possono aprire, ma possono anche chiudere. Tanto voi lo sapete bene, come lo sappiamo bene tutti. Le grosse esperienze della vita, quelle più scioccanti, possono aprirci, ma possono anche chiuderci.
Un Paolo di Papa dice in un'espressione, si sacrificò perché egli vuole, no?
Dopo, anche in altri documenti del cristianesimo ritorna chiaramente, poi la lettera agli ebrei è tutto un commento alla morte di Gesù come sacrificio volontario. Ma tutto il Nuovo Testamento ribadisce questa cosa qua. Adesso vedremo che è uno dei capisaldi del Vangelo di Marco. Facendo una lettura vediamo che questo è proprio il centro. Nel Vangelo di Marco, Gesù crocifisso, il Messia crocifisso, la crocifissione come è uno dei connotati principali del Vangelo e quindi della figura di Gesù.
il figlio crocifisso, il figlio sacrificato.
Però lei ha detto che se Gesù avrebbe potuto sottrarsi, no? Bastava che scendesse a compromesso, insomma, in pratica. Però il discorso è che la verità era quella lì e basta, cioè era ed è solo quella, no? Quindi non era possibile, cioè non riesco a capire questo qui, cioè non era possibile, cioè in poche parole...
Ma come non era possibile? Non era possibile...
Non era possibile che si realizzasse il regno di Dio diversamente, cioè era possibile, cioè non c'erano altre, non c'era un'alternativa, insomma. Cioè se Gesù non fosse morto e risorto, noi non saremmo stati salvati.
I rappresentanti,
no?
del regno di Dio contemporanei a Gesù sostenevano esattamente il contrario.
Vabbè, questo lo so, questo ho capito, però...
Come del resto anche adesso...
Non è pensabile, cioè, ecco, non è pensabile una...
Non era pensabile nel modo come Dio è stato presentato e come l'uomo è stato amato o conosciuto, presentato da Gesù, nella sua logica. Non era possibile, ed infatti è andato fino in fondo.
Però è questo che io volevo dire, Gesù aveva la sua logica, è stato fedele fino in fondo, però questa è stata la sua scelta, questo è stato il suo fine, di essere fedele a Dio, ma poi che lui poteva non morire, questo io ce lo metto nel conto, cioè che fosse stato accettato questo regno, che di fatto non lo è stato, perché noi lo leggiamo a posteriori. Noi diciamo oggi Gesù si è sacrificato per... Gesù è stato ammazzato perché quella logica lì non gli andava bene, per cui l'hanno fatto secco. Allora dico, è una condizione, io ti chiedo questa, è una condizione senza della quale non ci poteva essere il Messia oppure no?
È
la condizione che noi dobbiamo essere dei martiri, perché voglio dire, se accettiamo le logiche di questo mondo,
se per martiri intendiamo testimoni di una via
certo.
che va contro la corrente dominante del nostro mondo, questo non c'è alcun dubbio, è l'esperienza, non è il Vangelo solo che lo dice, è l'esperienza che lo conferma, perché chiunque voglia seguire la strada di Gesù si trova immediatamente ad andare contro vento. Ma il motivo profondo per cui è così è la verità biblica tradizionale che il mondo, la storia umana, cammina sulla strada del peccato, cioè cammina in senso opposto alla sua originaria destinazione e vocazione. Ora, camminando alla rovescio, chiaramente chi invece vuole portarla a camminare alla diritta si trova controvento. Nella logica di Gesù è logico, nell'altra è illogico.
Se lui era talmente convinto, no? Della scelta, sulle sue idee, perché a un certo punto dice Dio perché mi hai abbandonato?
Bellissima questa cosa. Perché dice così? Perché è la testimonianza eclatante, proprio lampante, che salta negli occhi, di quanto Gesù sia veramente stato solidale con la nostra condizione umana, cioè detto in termini più difficili, di quanto egli sia veramente stato un uomo, cioè di quanto egli abbia vissuto sulla sua pelle la nostra stessa condizione umana, che per camminare per quella strada avverte di andare controvento e quindi di trovarsi nella difficoltà estrema, no? Nella posizione, nella solitudine, non so come vogliamo chiamarla, nella solitudine, intendendo per solitudine, insomma, il non avere la strada comoda, pronta, larga, ma invece esattamente difficile, e questo fa soffrire, questo è costoso, questo è doloroso, questo porta ad un sacrificio di sé che viene vissuto, non può non essere vissuto in modo sofferente, in modo, come dire, profondo, in modo intenso, in modo violento, in modo cruento, qualche volta, come è successo ad esempio a Gesù stesso. È chiaro, quando noi incontriamo il prezzo da pagare per una scelta grossa che abbiamo fatto o che vogliamo fare, al momento in cui sposiamo la scelta, perché magari ne siamo convinti, no? È la di convinzione, no? E in quel momento le cose vanno bene nel senso che c'è lo slancio dell'adesione, no? Quando poi si tratta di pagare il prezzo di quella scelta, di quella adesione, poi in quel momento si avverte la verità di quel proverbio di Gesù, citato poi da Gesù durante il racconto della Passione, non a caso, detto non a caso ai suoi discepoli, e cioè lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Cioè le intenzioni sono buone, ma quando si tratta di pagare il prezzo della intenzione, non si può non sentire che il prezzo è alto. E l'esperienza che facciamo noi, non solo nell'esperienza religiosa, ragazzi, diciamoci la verità, qualunque scelta che non sia di quelle che vanno per la strada più facile, più comoda, qualunque scelta valida, molto valida, anche se non è una scelta specificamente religiosa, è costosa, cioè ha un prezzo. E quando è il momento di pagare il prezzo, tratta di pagare, insomma, si sente che si tratta di un sacrificio. Ora, il momento supremo di una esperienza del genere è quando il prezzo da pagare è la vita. Cioè, non è la rinuncia a qualcosa, non è l'offerta di, ma di sé. E in quel momento, che è il momento del prezzo più alto, chiaramente si sente il peso più alto. E la traduzione in preghiera di questa esperienza del prezzo più alto è precisamente quella parola di Gesù, che non è sua, non so se avete mai notato, Dio mio, perché mi hai abbandonato, è il primo versetto di un salmo, è l'inizio di una preghiera biblica tradizionale che Gesù sapeva a memoria, come tutti i bravi ebrei del suo tempo, anche di oggi, e che, sapendo la memoria, sapendo bene che razza di preghiera era, per che momento e per che cosa, gli viene alle labbra quando egli è in quel momento per cui quella preghiera è stata fatta, che poi del resto è talmente simile alle nostre esperienze che voi sapete bene che anche noi, anche se non abbiamo mai letto il Vangelo, anche se abbiamo soltanto una religiosità naturale, istintiva, vaga, tuttavia anche noi quando siamo visitati dal dolore diciamo: ma perché? Cosa ho fatto io perché Dio mi tratti così? Che vuol dire? Dio mio, perché mi hai abbandonato? Che significa? Questo ci dà la misura, da una parte, della
concretezza dell'incarnazione reale della vicenda di Gesù nei nostri panni. E che la vicenda di Gesù non è una predica, il cristianesimo non è una predica inventata da alcuni seguaci di Gesù che dopo essere rimasti in crisi per la sua morte, ma è il racconto di una storia realmente sperimentata, realmente vissuta, realmente vicina alla nostra, per noi uomini e per la nostra salvezza. E dall'altra parte è la testimonianza drammatica del prezzo da pagare, che Gesù ha dovuto pagare per compiere la sua missione, che viene espresso in modo drammatico nei toni di questa preghiera biblica, bellissima, tradizionale, che altri prima di lui avevano composto e usato precisamente per il momento della prova. Abramo, quando gli è chiesto di sacrificare il suo figlio, non era che in una situazione così. La Bibbia non dice che diceva il Salmo, perché Abramo è precedente alla composizione dei Salmi, ma invece Gesù è dopo la composizione dei Salmi, e non fa meraviglia che sulle sue labbra fiori spontaneamente questa preghiera. Che è bellissima, quello è solo il primo verso, eh? Bisognerebbe leggerlo tutto, il Salmo 22 è di una...
21-22.
Di una bellezza, di una drammaticità umana, che descrive effettivamente il prezzo da pagare per la fedeltà a Dio, e in termini di preghiera, cioè... È la testimonianza di uno che passa attraverso la prova con tutta la drammaticità della prova, senza perdere il legame con Dio. Cioè, mantenendo l'atteggiamento tipico del credente, che è quello di essere in comunione, no? Un collegamento continuo con Dio. Da questo punto di vista è uno dei passi più sublimi della scrittura, della Bibbia.
Il 22 o il 21 viene già?
No. Beh, i numeri diversi nelle nostre traduzioni della Bibbia derivano dalla doppia traduzione che ho avuta prima di arrivare in italiano. I salmi sono stati scritti in ebraico, poi sono stati tradotti in greco, poi in latino, poi in italiano. Ora i primi traduttori dall'ebraico al greco hanno fatto una numerazione diversa, allora adesso abbiamo due numerazioni.
Don Agostino, io ti volevo chiedere invece una cosa, no? Non lo so se, qual è l'impressione di fronte a questo fatto del sacrificio, questo sacrificio di Cristo che da una parte è suggestivo, quindi anche ti interpella, ma ti sorprende anche, voglio dire, in una maniera anche di un rendimento di grazie, quindi di una gioia profonda, no? Di un incontrare una cosa così per te. Però al medesimo tempo quello che tu dicevi è come se mettesse in evidenza quello che è, giustamente, ma cioè che non evidenziasse quest'altra cosa, che la donna, ecco, lo dico con l'esempio della donna, no? Dice San Paolo che la donna è travagliata dal parto, dal dolore.
Non è San Paolo, è San Giovanni.
E però dice, poi è lieta di questo, della nascita del bambino. Il che voglio dire che dentro tutta questa drammaticità o questa posizione, questo andare controcorrente, c'è il risvolto di una, tu dicevi prima, di una pace, no? di una possibilità enorme anche per l'uomo di essere se stesso, di essere più umano, di essere nella verità. Non so se mi sono spiegato.
Non di una, della possibilità di essere nella salvezza e nella pace, ma a un prezzo però. Sono i due lati della vicenda di Gesù e della vicenda del cristiano e del mistero pasquale, cioè il prezzo da pagare e il frutto di questo prezzo. Da una parte la passione, dall'altra la risurrezione. Quindi da una parte la via della croce, dall'altra la redenzione. Che per questa via, però per questa via obbligata, si raggiunge. Sono poi i due lati, le due facce della parola Vangelo, che da una parte significa grave notizia e dall'altra bella notizia. E sono i due lati anche dell'esperienza umana, che appunto tutto ciò che è valido costa. È bello, ma costa. Diceva Paolo VI, giocando su due parole italiane per dire la stessa cosa, no? Che il cristianesimo è felice o conduce alla felicità, ma non è facile. Cioè per la strada e con il prezzo da pagare che è necessario. Da notare bene, quando si dice prezzo da pagare, come si dice qui per Gesù, ma come il Vangelo attraverso la vicenda di Gesù dice per noi, non si intende un sacrificio nel senso negativo del termine, cioè nel senso masochistico, sadico del termine, come noi siamo abituati purtroppo a conoscere la parola, dolore, sacrificio, come se fosse una specie di tortura, perché dire il prezzo da pagare vuol dire il prezzo da pagare per comprare qualcosa. Più alto il prezzo e più grande è il valore. Ma non solo, noi sappiamo bene per esperienza che là dove c'è un interesse per qualcuno o per qualcosa, il prezzo da pagare per ottenerlo non è, per quanto sia alto, non è doloroso, è gustoso. Cioè noi sappiamo benissimo che quello che noi siamo abituati a chiamare fatica, con una parola brutta, che suona male, dolore, con una parola che suona ancora peggio, sofferenza, con una parola che suona ancora peggio, quello che noi siamo abituati a chiamare così è preso, vissuto, sperimentato con slancio, con dedizione, quando è fatto per qualcuno o per qualcosa a cui noi teniamo molto. Cioè, nel caso di Gesù, la sua morte è stato il prezzo da pagare alla dimostrazione, alla manifestazione, alla concretezza, all'autenticità dell'amore di Dio da dire e da manifestare. Noi sappiamo bene quando si ama qualcuno, l'amore non ha prezzo, non misura ciò che dà. Rovesciare la prospettiva dicendo che il prezzo da pagare, la strada, la fatica di seguire la strada di Gesù è prima di tutto tutto o esclusivamente fatica, è il risultato di un'esperienza di carenza d'amore. Voglio dire, quello che tu sottolineavi, non so se riesco ad esprimermi bene, è un modo di vedere la cosa freddo, meccanico, senza rapporto con Gesù. Chiaro che se io parlo di queste cose senza rapporto con nessuno, fine a se stesse, parlo di cose che sono difficili, tutto ciò che è difficile è brutto ed è da allontanare il più possibile. Ma se parlo di prezzo da pagare per la fedeltà ad un amore, questa è tutta un'altra musica, dipende se questo amore c'è, dipende se la relazione con Gesù è sentita, è vissuta, è scoperta come la cosa più bella del mondo. Chiaramente dopo il prezzo da pagare, si sa, è il prezzo da pagare, non è una cosa, non è una tortura, non è una mostruosità. Ecco, naturalmente questo non dispensa dal fatto che è andare controvento. Si sa che andare controvento, ma si va controvento per tante altre cose. Il problema non è andare controvento, il problema è per chi, per che cosa, chi me lo fa fare. Cioè il problema è, tornando a noi, al testo che abbiamo letto, il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino. Dopo viene convertitevi. Cioè, se tu hai fatto una grande scoperta, il resto viene di conseguenza. Chiaro che se è grande è costosa, ma non è il prezzo il problema, perché si paga.